I Giochi dell'Armonia presenta
L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Sesto incontro. I rovi.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito il microfono a Don Fabio che ci introduce in questo sesto incontro.
Arriviamo in questa trasmissione alla parte che riguarda il terzo terreno toccato da questo seme. Questo seminatore che manda il seme prima che venga arato, prima che venga dissodato, venga curato, come è nell'uso ebraico, abbiamo spiegato questo in altre puntate, fa cadere il seme anche fra le spine. I rovi, li chiama la nuova traduzione. Un'altra parte cade sui rovi. Rovi crebbero e la soffocarono, dice il Vangelo di Matteo. Marco aggiunge e non diede frutto. Luca dice un'altra parte cadde in mezzo ai rovi e i rovi cresciuti insieme con essa la soffocarono. Di fatto più o meno c'è la stessa sostanza in queste tre parti. Di che cosa stiamo parlando? Parliamo delle spine, i rovi appunto. Ecco, si parla soffocare, di non permettere che ci sia frutto. Ecco, soffocare, questo è proprio il termine che compare in tutti e tre i Vangeli. Togliere aria. Vediamo come decodificare questa cosa qui, questo fatto che le spine non uccidono, soffocano. Le spine tolgono possibilità di vita. Cerchiamo di capire questo guardando alle spiegazioni di questo caso. Dice il Vangelo di Matteo: quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Marco dice: altri sono quelli seminati tra i rovi. Questi sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni soffocano la parola e questa rimane senza frutto. E Luca, che è sempre quello un pochino più peculiare, dice: quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che dopo aver ascoltato strada facendo si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Partiamo dalla notazione di strada facendo, cioè piano piano andando avanti. Cosa vuol dire? Il seme qui è arrivato. È arrivato proprio bene. Il seme non è che non c'è, non è che non è stato capito come nel caso del seme caduto sulla strada, o non ha potuto radicarsi, è rimasto superficiale, come è stato nel caso della realtà del seme caduto sulla pietra o nel terreno pietroso, appunto. No. Qui si tratta di un problema di convivenza, cioè il seme è arrivato, si radica, ma non riesce a andare avanti perché qualcun altro gli toglie spazio. È interessante come Matteo dice: la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola. Cioè entra in noi la parola, ma molti pensieri. I pensieri del mondo, ecco che questo compare in questo caso come il nemico, tengono la testa occupata. È interessante ricordare quel testo del Vangelo di Luca dove si parla di Marta, a cui Gesù dice: tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose. È interessante che appunto c'è una preoccupazione, ma vediamo che questa va di pari passo con la seduzione e l'inganno della ricchezza. Che vuol dire? Cosa è? La seduzione è un diversivo, è una teatralità. Non si oppone, semplicemente porta fuori, seduce, conduce a sé. La priorità diventa altra. Tipo il problema per cui, certo che ascolto la parola di Dio, certo che il Signore mi interessa, ma sono preoccupato per alcuni problemi pratici. Qui non c'è un o, ma c'è un e. Non è o prego o penso ai soldi. No, qui è un po' diverso. Prego e penso ai soldi. Le cose stanno insieme. La seduzione, trascinando il centro del pensiero, il centro del cuore, da un posto a un altro, banalizza la priorità. E cadiamo così nella trappola delle cose di questo mondo. E così, mentre dovremmo pensare come priorità all'amore e a servire il denaro all'amore, pensiamo al denaro e asserviamo l'amore al denaro. Certo che ci sono problemi economici, ma se la priorità è amare, questi problemi vengono affrontati in una chiave. Se invece la priorità diventa che il denaro non è abbastanza e allora mi preoccupo, inizio a toccare l'amore, perché deve adeguarsi a quella che è la vera necessità. E così noi diventiamo gente che predica e finisce per parlare di denaro. Si mette nel mondo dell'educazione dei figli, ma sta, come dire, passando ai figli, comunicando un'ansia, una preoccupazione, perde le staffe per problemi economici, molto meno per un problema di verità, di relazione autentica, di cuore donato. E noi finiamo per metterci d'accordo con le cose del mondo che ci irretiscono. I molti concordati che facciamo con tutte gli ambiti della nostra vita ci mettono delle regole, per cui ci sono delle cose da rispettare, da non toccare. E la ricchezza, il mondo, l'opinione ci seduce, ci incarta, ci toglie libertà. Toglie appunto aria, l'ansia, ci dà questa asma interiore, per cui si finisce per essere sempre un pochino sintonizzati su quel problema lì, l'intontimento dei problemi di questo mondo. Ripetiamo, ci sono i problemi di questo mondo, ma certo che ci sono, bisogna affrontarli, ma certo che bisogna affrontarli, ma secondo quale scala di priorità? Questo è il problema. L'intontimento della preoccupazione del problema del denaro e del possesso e del successo e di questo mondo e tutto quello che ci sta appiccicato toglie il frutto. Qui il problema è che questi due stanno insieme e non è vero che possono stare insieme. La parola diventa infruttuosa, diventa inutile, pazzesco, la parola di Dio resa una perdita di tempo. Pregare non è così imprescindibile. L'inutilità delle cose sante, il pensare, che ne so, alla vita di sorelle che si sono dedicate alla preghiera come uno spreco, come una cosa mal scelta. Pensare alla rinuncia, al dono di sé come una cosa che, bah, tutto sommato, bah, solamente se ha un buon fine nella giustizia o nell'economia, allora si può spiegare. Ma che l'amore di Dio ci spinga a fare cose che mettano al centro l'amore, il Dio stesso, la vita fraterna, ecco, questo ci sembra stupido. Noi non ci rendiamo conto, ma alla fine abbiamo un'antropologia fatta di cose materiali, fatta di cose, punto, non di Dio stesso. È interessante che se noi andiamo a vedere i santi della carità, i grandi santi che amano tanto e servono tanto e si preoccupano tanto dei problemi delle persone, anche attraverso tutta la sfida economica del servizio, dell'assistenza ai poveri, in genere questi santi non hanno il centro del cuore nel sociale, ma in Dio. Se solamente pensiamo a Santa Teresa di Calcutta, la quale passava un tempo enorme della sua giornata ferma davanti al Santissimo, e ha cambiato la storia, e ha toccato la storia perché magari la sua fede soffocava i problemi economici e li governava da lì, da quel sito, da quel luogo, dal punto di riferimento che è il Signore, e quindi trovava tante soluzioni in una libertà di spirito che gli ha permesso di fare tanto del bene a tanti disperati, tanti diseredati. Quando invece il nostro centro diventano i problemi e Dio diventa una preghierina che facciamo all'inizio e alla fine, diventa un imbellimento, una virgola, un passaggio così quasi molesto, ecco che normalmente non risolviamo più i problemi. Noi ci incastriamo dentro problemi che guardiamo orizzontalmente e viene soffocata la nostra relazione con la parola. La parola in noi non entra, noi non ascoltiamo la parola, la parola non c'ha più senso, perché ha senso solamente se serve ciò che noi abbiamo come ansia fondamentale. In Marco viene aggiunto questo fatto di tutte le altre passioni, ecco, l'epitumia, la concupiscenza, ecco, l'animo in quanto muove le cose, i desideri che sopraggiungono. Addirittura Luca aggiunge i piaceri della vita, un tipo di gioia, quella in cui la vita diventa una bocca che mangia tutto, diventa un sistema di piacere. Certo, perché si scade abbastanza velocemente dall'assolutizzare i mezzi e dimenticare i fini. Il fine è amare e usiamo i mezzi, che sono i soldi e tutto quello, ma quando il fine è perso, il mezzo diventa l'assoluto e il mezzo mi deve appagare. Se io vado in macchina per arrivare a un posto, quello che mi interessa è il posto, la macchina non è così importante. Se io vado in macchina per andare in macchina, la macchina diventa la cosa importante. Vado in un postaccio, magari io non vado proprio da nessuna parte, solamente per farmi vedere, e vivo per comprarmi la macchina. La vita diventa un appagamento che non arriva mai. Allora, il problema è che tutto questo non ci porta al fine, cioè non ci porta al frutto. È interessante come dice Luca, non giungono a maturazione, non giungono al compimento. Non diventare padri, non diventare fecondi, vivere per cose più piccole di noi, e perdere quella parola fondamentale che è la nostra vita. La nostra esistenza è una parola detta da Dio per produrre vita, per dare vita. Dicevamo che la vita ha un fine, una fecondità, porta da qualche parte, e noi siamo distratti, soffocati da preoccupazioni. È molto interessante in questo senso prendere la direzione dell'analisi di un testo che c'è nel libro del Levitico, al capitolo 19, versetto 19. Non seminerai con due semi diversi nello stesso campo. Strana indicazione. E ancora si dice: non cucirai un tessuto con due tipi di tessuto diverso, due materiali diversi. Ma perché mai? È una legge esistenziale. Il problema è il problema della unificazione, della semplificazione. È molto interessante che noi viviamo in un disordine. Tante volte, quando si aiutano i ragazzi nel fare il discernimento, il primo processo è un processo di semplificazione, processo di togliere le turbative, togliere i disturbi di sintonia, togliere le cose che... Aspetta un momentino. Così com'è la vita, dove tende la tua esistenza? Ecco, iniziamo a segnalare gli elementi di disturbo, le cose che non c'entrano niente, le cose che sono incompatibili col tuo fine. noi viviamo disordinati, con una tendenza a cambiare così. Viviamo in una serendipità, troviamo le cose mentre ne stiamo facendo altre. Uno inizia per fare una cosa, ne fa un'altra, poi un'altra ancora, parla al telefono mentre scrive al computer, guida la macchina mentre parla al telefonino, e tutti quanti sono in multitasking, come si dice adesso, cioè sto facendo più cose contemporaneamente. Questa si chiama avidità. Questa è una chiamata, quella che ci fa il Signore con questa parola, alla povertà. Infatti, qui si parla di ricchezza. Mentre noi nei primi due casi parlavamo di aprire il proprio mondo intellettuale a qualcosa che non capiamo, cioè che Dio ci può dire qualcosa che non capiamo, era il caso del seme caduto sulla strada, mentre nel secondo caso capiamo che dobbiamo andare oltre i nostri gusti e le nostre sensazioni, i nostri sentimenti, cioè non è possibile che assolutizziamo i nostri impatti epidermici, cioè Dio deve poter entrare nel profondo e deve farci passare per qualcosa che un po' è tribolazione. Qui il problema, nel terzo caso, è un problema di possessi, cioè se Dio ha il compito di guidare la nostra vita, di darci vita, il suo seme feconda in noi la vita meravigliosa e nuova, non c'è niente da fare, questo non può essere un di più, non può essere un'app del nostro sistema operativo. Dio non è una ciliegina sulla torta della nostra vita organizzata per avere quanto più possibile eppure la religione. Quante volte noi facciamo della fede un'ottimizzazione. Quando per esempio si inizia a pregare sul serio, bisogna scoprire che non è che si ottimizza il tempo e faccio tutte le cose che facevo prima e anche prego. No, sicuramente la preghiera deve prendere il posto di qualcos'altro. Non c'è niente da fare. Mi dovrò svegliare prima, dovrò rinunciare a un po' di sonno, dovrò rinunciare a certe cose che faccio, dovrò semplificare. Non è possibile portare frutto se non si dà spazio al seme. Noi speriamo di non scontentare nessuno e soprattutto speriamo di non perdere niente. C'è un processo che è il processo della santificazione, che è curiosamente legato a una radice etimologica. La parola kadosh in ebraico vuol dire appunto santo, e vuol dire anche separato, scisso, diviso, altro, differente. La santificazione è una purificazione del cuore da tanti possessi, è una spoliazione, non c'è niente da fare. San Francesco d'Assisi non si sbagliava nel dire che il contrario dell'amore è il possesso. E badiamo bene, nella presentazione della parabola le spine vincono. E questo è vero, perché la parola di Dio è gentile, la parola di Dio è amorevole, la parola di Dio rispetta la libertà, le spine vincono sempre, le spine hanno più potenza per un fatto molto semplice, la loro logica non è la logica delle cose sante, è la logica delle cose torbide, delle cose tortuose, delle cose maliziose. Non c'è niente da fare, una verità si impone sì, ma nella limpidezza, altrimenti si impone la menzogna, perché la menzogna è più subdola, è più cattiva, aggira, strumentalizza. Allora è impensabile di aderire alla parola di Dio senza che questa metta in discussione i nostri possessi. Non c'è ombra di dubbio che ogni volta che io ascolto la parola di Dio devo accettare, come abbiamo detto nel caso della strada, di lasciarmi dire qualcosa che non capisco subito. B, come abbiamo detto nella trasmissione sul seme che cade fra le pietre, devo mettere in discussione i miei stati d'animo e non assolutizzarli. Devo rinunciare a qualcosa. È sicuro, sempre, la parola di Dio chiede spazio. Io non potrò mai accoglierla mettendola insieme a tutto il resto, perché è incompatibile, perché c'è qualche cosa che è secondo il paradiso e non è secondo l'inferno. Non c'è spazio per una virgola di inferno nel paradiso. Qui c'è qualcosa di molto profondo, di molto serio. Se pensiamo a uno dei primi testi cristiani, parlo della Didache, un testo antico quanto il Vangelo di Matteo, il Vangelo di Luca. Comincia così, è un testo di istruzione cristiana, meraviglioso. Il primo verso di questo testo dice: due sono le vie, una della vita e una della morte, e la differenza è grande fra queste due vie. Ed è vero, di fatto noi non possiamo dimenticare l'estrema radicalità del cristianesimo. Non c'è ombra di dubbio. Esiste il possesso nella vita e non è illecito, ma asservito all'amore, dipendente dall'amore, compatibile con l'amore. Le spine non possono restare insieme al buon seme. Il seme in mezzo alle spine non sopravvive. Le spine vanno strappate. C'è sempre qualche cosa da cui dobbiamo liberarci. Prova ne sia che non c'è niente da fare. Lo stato di luce, di discernimento, richiede sempre lo stato del distacco interiore. Da qualcosa dobbiamo saperci staccare.
Grazie a Don Fabio Rosini. Vi ricordo che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e poi in replica la domenica alle 7 del mattino e ancora alle 21. E come sempre vi ricordo che è anche possibile riascoltare questa e tutte le altre puntate della serie L'Arte dell'Ascolto sul nostro sito www.radiovaticana.va/105 nella sezione I Giochi dell'Armonia. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Sesto incontro. I rovi.